È vivo!
È vivo, 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 urlava il dottor Frederick Frankenstein scendendo le scale del famoso laboratorio segreto quando scopriva in Frankenstein Junior che il mostro di Frankenstein, visto che si faceva chiamare così, era effettivamente vivo. E oggi parliamo di personaggi, di come costruirli, di come strutturarli, ma soprattutto di come renderli vivi, vivi, vivi. Eccoci alla seconda puntata di Benvenuti a Gloomy Lake. Come detto, in questa puntata affronteremo l'annosa questione di creare un personaggio. È una questione che si trova spesso e volentieri in vari gruppi di giochi di ruolo. Tra l'altro, piccolo inciso, così facciamo un bel marchettone di inizio podcast, voglio ringraziare tutti quelli che lo hanno ascoltato, tutti quelli che lo ascolteranno successivamente, magari scoprendo più avanti il podcast. Per ora non l'ho pubblicizzato granché perché stiamo cercando di prendere avvio. E che mi hanno dato suggerimenti. È stato anche bello perché qualcuna mi ha detto che si è ritrovata molto nelle parole che ho detto riguardo all'approcciarsi ai gruppi giusti, e proprio su questo faremo una puntata, anzi faremo più puntate specifiche, perché le regole all'interno del gruppo e l'approccio con le persone che nel gruppo staranno è molto importante e secondo me è una di quelle parti che viene trattata poco, ma che invece è il fondamento del gioco di ruolo, perché al di là del sistema di gioco che noi affrontiamo, al di là di ciò che noi giochiamo, al di là di quanto siano bravi o esperti i giocatori o il master che noi abbiamo attorno, il gioco è un momento sociale e giochiamo con persone, per cui è chiaro che vengono fuori tutte quelle problematiche o quelle particolarità proprio del rapporto sociale. Chi meglio di un futuro, di un prossimo laureando in antropologia culturale per parlare di queste cose? Non lo so, poi magari in realtà c'è qualcuno di meglio, ma speriamo di essere abbastanza autorevole. Oggi però, come ho detto, parliamo di come creare un personaggio, perché è una di quelle domande che si trovano spessissimo nei forum di giochi di ruolo. Altro piccolo inciso, scusatemi, ma continuo ad aprire parentesi. Siccome parlo a braccio, qualcuno mi ha fatto notare, un mio caro amico mi ha fatto notare, si sente spesso che fai me ne rendo conto. D'altro canto sono una persona che preferisce parlare a braccio senza il discorso scritto, pur essendo da solo in questo caso, perché onestamente trovo forzato scrivere discorsi, invece mi trovo molto più a mio agio con il parlato così spontaneo. E infatti sentite anche il gatto che sta tentando di reclamare attenzioni che, ahimè, in questo momento non riceverà. Dicevamo, creare il personaggio appunto è una di quelle domande, di quei dubbi amletici: che personaggio creo? Questo vale per qualsiasi gioco di ruolo che voi possiate essere all'interno del forum del gioco più popolare, così come del gioco più autoprodotto. Se il gioco di ruolo rientra nei canoni medi del gioco di ruolo, quindi ossia dove ci sono una serie di personaggi che muovete, dovrete creare un personaggio, a meno che non vi venga appioppato dal master, e parleremo anche di questo, perché nelle mie esperienze, soprattutto durante il torneo di mastering, preparo io i personaggi e li lascio ai giocatori, i quali si ritrovano con un personaggio preconfezionato, ma nelle campagne o anche nelle one shot più tradizionali il personaggio lo create voi, e allora spesso per quella che è la parte dei giocatori i nodi vengono al pettine, ossia i giocatori si domandano cosa creare, che personaggio creo, quali particolarità gli do. E anche qui mi permetto di porre la luce, immaginate come se fosse un palcoscenico, proviamo a illuminare un'altra zona del palco, come abbiamo fatto nella prima puntata, quando davamo spazio, anziché ai giochi, alle persone con cui avremmo dovuto giocare. Ecco, in questo caso prova a illuminare un'altra parte, e cioè questa. Se anziché domandarci che tipo di particolarità gli do per rendere il personaggio unico, strano, divertente, memorabile, ecco, proviamo invece a pensare a come renderlo maledettamente vivo, vivo, vivo! Come per altre questioni, ritengo che si dia troppo spazio, troppa luce, troppa attenzione a delle questioni che in fondo sono questioni, secondo me, di minore importanza. Sottolineo sempre, secondo me, come ho detto nella prima puntata, non ho nessuna intenzione di dare delle verità oggettive, perché non ritengo che ci siano verità oggettive in questo campo. Quindi ogni cosa che dirò sarà del tutto a titolo personale, che è dedotta dal mio carattere, dalle mie conoscenze, dalla mia esperienza, eccetera, eccetera, eccetera. Però ecco, secondo me si dà troppa attenzione a delle questioni che sono marginali e molta poca invece alla questione forse che dovrebbe essere il cardine, o almeno così la penso io nella maggior parte dei giochi. Ci sono poi dei giochi dove invece si può uscire, ma siccome non stiamo parlando di leggi fisiche o matematiche, dove anche un solo caso inficia la teoria, piuttosto si può tranquillamente dire che i casi singoli confermano la regola, e quindi giochi di ruolo particolari possono tranquillamente violare questo, quello che sto dicendo, perché sono studiati apposta per essere particolari, e quindi proprio per questo rivestono una sorta di unicità, si fanno carico di questa unicità, e quindi possono tranquillamente violare tutto quello che invece diremo. Allora, bando alle ciance, e veniamo alla questione principale, e cioè abbiamo tra le mani dell'argilla grezza e dobbiamo modellare il nostro personaggio. Come ho detto, non parleremo di uno specifico gioco, non è questo il caso, poi magari verranno delle puntate, o se me le chiederete, in cui possiamo anche parlare di specifici giochi, sempre ammesso che io poi ne abbia competenza e conoscenza, ma a prescindere da tutto ci troviamo davanti l'X gioco di ruolo e siamo nella fase 0, la fase di creazione del nostro personaggio. Ecco, spesso leggo i giocatori chiedere quale tipo di caratteristiche mettere o come bilanciare le caratteristiche, le abilità, in modo tale da renderlo ottimizzato. Normalmente questa, come la diatriba, la lotta tra i giochi di ruolo più meccanicisti e quelli più interpretativi, anche qui c'è una grande battaglia ideologica tra fazioni di giocatori, tra il lato scuro e il lato chiaro, ossia tra i power player e coloro che interpretano, gli interpretatori, i teatranti. Ovviamente, se devo scegliere una parte, il lato chiaro saranno gli interpretatori, saranno i teatranti, mentre invece il lato oscuro, il lato negativo, sono i power player. Perché a livello proprio di mia, chiamiamola, genetica, non faccio proprio fatica a sopportarli. Tendenzialmente sono un master che studia le regole, che cerca di conoscerle, ma che dà molto meno peso alle regole o alla meccanica rispetto all'interpretazione, pur non concedendo di tutto, perché altrimenti poi ovviamente si arriva al famoso ragionamento per assurdo per cui ma allora tutto è valido. No, assolutamente, c'è sempre il master di buon senso, però tendo a privilegiare gli aspetti più interpretativi, il fatto che i giocatori possano esprimere se stessi. Chiaro che poi ognuno trova il proprio terreno di interpretazione. Ci sono quelli che amano parlare, quelli che amano gesticolare e modellarsi la voce, creando personaggi che sono più particolari. Ci sono persone che invece parlano in maniera più, come dire, tradizionale, normale, voi non vedete ma io sto facendo le virgolette con le dita, e che interpretano un po' meno, nessun problema. L'importante è che ognuno trovi il suo spazio di manovra. Ecco, però dicevo, c'è questa battaglia tra i due, tra questi due schieramenti. E però, come vi dicevo, mi sembra che entrambe le parti manchino del punto focale, del nodo gordiano da sciogliere, e cioè come rendere vivo un personaggio, perché poi il problema grosso è quello. È una cosa che ritrovo anche quando guardo alcune serie TV, dove, va bene, andiamo oltre la trama, andiamo oltre effetti speciali, eccetera, però poi ci sono personaggi che proprio non tornano, che sono semplificati, che sono semplicistici, che riducono certe scelte o certi momenti a una decisione affrettata, ok. Ecco, sono personaggi che mancano di vita, perché poi invece, se andiamo a guardare la nostra vita reale, se andiamo a guardare ciò che ci circonda, le persone attorno a noi, tutto quel tourbillon che ci, come dire, ci passa attorno, ci urta, ci infastidisce a volte o ci esalta, le persone chiaramente sono molto più complesse di un foglio di carta. Ecco, quello che a me sembra nel prendere la diatriba fra power player e giocatori interpretativi è che si rimane, e qui spero che sentiate il rumore della carta, si rimane su un foglio di carta, su un fottuto foglio di carta. Perdonate il francesismo, ma quello è. Perché va bene che io posso interpretare la stranezza, se però la stranezza rimane piatta, rimane, adesso userò la parola cardine del problema della parte interpretativa, rimane stereotipata, non ci si muove dal foglio di carta. E allora tu puoi infilare tutte le stranezze che vuoi, puoi infilare l'evergreen che è il disturbo psichiatrico, che si può andare dalle allucinazioni alle personalità multiple a vatte la pesca cosa. Ne ho giocati anch'io di personaggi, ho avuto un personaggio in Dungeons and Dragons che era convinto che il proprio strumento musicale fosse in realtà la reincarnazione della sorella morta e quindi si comportava in determinate maniere. Però ecco, il problema è sempre andare oltre lo stereotipo, che può voler dire anche giocare un genere differente da quello a cui mi sento di appartenere, quindi nel mio caso per esempio giocare un personaggio di genere femminile o un orientamento sessuale differente o ideologie differenti. Questo è il grosso problema dell'interpretazione, se si rimane soltanto a quel livello di cerco la particolarità o la stranezza. Sia ben chiaro, non c'è niente di male nel farlo. Volete farvi una one shot in cui create un personaggio strambo? Fatelo, va benissimo. Se la cosa vi diverte, va benissimo. Idem per una campagna. Non è che sto qui a dire i giocatori che lo fanno sono meno validi o meno bravi. Il problema non è quello. Non sto facendo una classifica del più bravo o del meno bravo. Quello che vuole essere questo podcast, come ho detto nella prima puntata, se non l'avete ascoltata vi invito a farlo, è proprio quello di andare ad approfondire tematiche, di andare a ispessire ciò di cui noi stiamo parlando. Allora, se vi divertite, giocate l'interpretativo. Se vi divertite a giocare il power player, giocate il power player. Va benissimo così. Non verrò io al tavolo a rompervi i coglioni e a farvi la morale. Assolutamente no. Però, se volete dare più spessore alla tematica della costruzione del personaggio, andiamo oltre queste cose, per cortesia, per quanto io sia un giocatore di tipo interpretativo. Però, ripeto, si fa un passo oltre. Andiamo invece al power player. Tentiamo di dare un po' di spazio anche a loro in maniera paritaria agli interpretativi, nonostante, ripeto, la cosa urti il mio sistema digerente provocandomi sonori mal di stomaci. Il power player di base normalmente estremizzando le due posizioni, come se volessimo prendere, che ne so, estrema sinistra ed estrema destra, o il cattolico più intransigente e l'ateo più convinto. Il power player normalmente è quel personaggio che arriva a conoscere le regole a menadito in maniera precisa, puntuale, perfetta, e tra l'altro, apro parentesi, gli do anche merito per la memoria e per lo studio che ci mette, su questo nulla da dire, vorrei avere io quella memoria, però di solito cosa fa? Monta i pezzi, immaginate di prendere tutte le regole, le particolarità, i talenti, le abilità, eccetera, e li incastra in un ingranaggio che, se, come dire, forgiato da una notevole abilità, ossia se il power player è bravo, viene fuori un personaggio della Madonna, un personaggio ottimizzato. Prendete la macchina di Formula 1, prendete la Ferrari, la McLaren, perfetta, roba da gara, la mettete in pista e questa corre più veloce degli altri. Ho avuto un amico che aveva questa abilità, era anche bravo a interpretare, quindi in realtà poi lui ci metteva tutta una parte, e quindi, come vedete, poi nella realtà delle cose i giocatori sono molto più sfaccettati di queste due fazioni. Noi le stiamo estremizzando perché poi ovviamente ognuno all'interno di questo enorme spettro che è il bianco e il nero trova il suo posizionamento di grigio. Lui, Beppe, se mi sta ascoltando lo saluto e lo abbraccio tantissimo, era un fenomeno nel costruire paladini, ma veramente bravo, tanto che al tavolo, non per colpa sua, chiaramente, gli altri personaggi si trovavano in enorme difficoltà. Perché? Perché lui era in grado, in diverse situazioni, chiaramente situazioni che a monte erano già più e meno studiate, era in grado di dare qualcosa di più, come diceva la famosa canzone. Si può dare di più perché dentro di noi. E questo però che effetto aveva? Aveva l'effetto di staccarlo dal resto dell'andamento medio del gruppo, e quindi in fondo la cosa diventava abbastanza problematica da parte degli altri giocatori. Ecco qual è il grosso problema del power player. Il power player è un giocatore che crea personaggi, abbiamo detto, ottimizzati, i quali però al confronto con gli altri staccano, si distanziano. Però quello di cui stiamo parlando non è una gara, non è un campionato, non è una competizione. Tanto più se voi al tavolo siete con giocatori che conoscete, con amici, con persone con cui giocate con piacere, al di fuori quindi di tornei. Il discorso diventa che il power player al tavolo è frustrante, vi piaccia o no. Ci saranno persone che troveranno questo tipo di giocatori frustranti, perché all'atto del tiro di dado sono fantastici, poi però bisogna andare a vedere quanto le scelte sono state studiate a livello interpretativo, narrativo e di logica. Ecco, ho illustrato i due estremi, il giocatore molto interpretativo e il giocatore power player. Ripeto, non c'è niente di male a essere né l'uno né l'altro, ognuno sceglie quello che preferisce fare, e poi però non sarà mai del tutto o bianco o nero. Ci sono giocatori interpretativi che comunque fanno attenzione chiaramente alle caratteristiche, ai punteggi, eccetera, così come ci sono dei power player che riempiono però di contenuti i propri personaggi. Ed entrambi però gli estremi, entrambi i bianco e il nero e le mille sfumature di grigio, mancano di un punto che è quello che vorrei provare a proporvi in questa puntata del podcast, e cioè rendere il personaggio vivo, farlo uscire dalla scheda, farlo uscire dal pezzo di carta per trasformarlo in qualcosa che sia realmente esistente, come i famosi sei personaggi in cerca d'autore di Pirandello. Provate a immaginare che il mondo in cui voi state giocando esista di per sé stesso e che il personaggio che voi state creando esista di per sé stesso in quel mondo. Quando lo giocherete, deciderete voi le sorti della sua vita, ma una volta lasciato la sua vita continua o magari lì che vi aspetta, ma ha comunque un'esistenza. Aveva un'esistenza prima che voi lo creaste, ed è il famoso background, e avrà una vita dopo che voi lo lascerete. Quella è la realtà, quello è un personaggio reale. Non è così semplice crearlo, è però una cosa che si può fare. E come farla? E qui arriva la parte forse più difficile del podcast, cioè provare a dare qualcosa di positivo, di più, a dare dei consigli costruttivi. Partirei intanto da un dato forse, o una considerazione, chiamiamola così, meno pesante e che però è bene che teniate in considerazione. Creare un personaggio per una one shot, una mini campagna, una campagna lunghissima, eccetera, non è una gara al freak. Non serve tirar fuori le cose più assurde possibili, perché non ha nessuna utilità. È importante invece trovare elementi, particolarità che siano stimolanti per il gioco, per voi e per le persone che sono accanto a voi. Questa cosa i giocatori dovrebbero tatuarsela, non lo so, sulla mano, sul braccio, in modo tale che continuino a leggerla ogni volta che giocheranno. Quando giocate, ogni scelta di caratterizzazione che voi fate deve essere stimolante per voi e per il resto del gruppo. Non è una cosa che può essere scissa, secondo me. È fondamentalmente la stessa cosa. Perché se voi fate una scelta che per voi è stimolante e divertente, ma che mette in difficoltà, a disagio o fa arrabbiare il resto del gruppo, forse è il caso che vi facciate un esame di coscienza. Questo magari provocherà delle reazioni stizzite da parte di qualcuno che ascolterà, e va bene, parliamo, confrontiamoci. Ma a mio avviso, nel momento in cui si lede la serenità, la piacevolezza del gruppo, e non parliamo di gruppo di personaggi, parliamo di gruppo di giocatori, attenzione a non confondere. Qui stiamo parlando di scelte che i giocatori fanno fare ai loro personaggi e che ledono gli altri giocatori. Poi possono essere giustificate da mille cose in gioco, ma domandatevi se sia il caso, perché il fondamento del gioco di ruolo al tavolo, così come online, è giocare con gli altri, non giocare sugli altri. Questa è una cosa fondamentale. Quindi ogni personaggio non dovrebbe essere per una gara al freak, dovrebbe essere qualcosa di stimolante. Questa è la prima caratteristica. La seconda: basta con i caratteri estremi, basta. Hanno veramente rotto, perché come per la questione, come per il punto precedente, diventano dei freak, diventano dei pupazzi, delle macchiette estreme e fastidiose. Va bene avere dei caratteri studiati, delle particolarità, delle stranezze, ben vengano, perché rendono il personaggio più vivo, e in fondo era quello che avevamo detto all'inizio. Ma un conto è un carattere studiato, un conto sono delle particolarità interessanti, un conto è infilare qualsiasi cosa sia estrema all'interno della vita di un personaggio. Il problema non è che offendete quel personaggio, il problema è che date fastidio al resto di chi deve relazionarsi con voi e il vostro personaggio. Oltretutto lo renderete anche davvero molto molto poco veritiero. Non a caso i personaggi estremi, le personalità che davvero rimangono nella storia, sono rarissime. E dal mio punto di vista, all'interno della narrazione storica di queste figure si tende a estremizzare quei lati, nascondendo tutta una parte che invece era il vissuto normale che tutti hanno avuto. È chiaro che nella narrazione storica è molto meno rilevante o interessante capire quale fosse la vita comune di quella persona. Il vostro personaggio invece, nel momento in cui vorrete renderlo vivo, dovrete imparare a conoscerlo nella sua completezza e quindi dargli caratteristiche, particolarità, personalità complete. Per cui abbiamo detto no alla gara al freak, no ai caratteri estremi, sì a qualcosa di studiato, sì a stimoli per voi e per coloro che giocano con voi. E poi veniamo forse alla cosa che io trovo davvero più fastidiosa in assoluto quando vedo, quando leggo determinati giocatori che costruiscono alcuni personaggi. Basta con gli stereotipi. Basta. basta davvero, finiamola, stop. Non sono divertenti, non sono stimolanti, annoiano, appiattiscono la realtà e non danno nessuna bellezza al gioco. Lo stereotipo ha anche un certo grado di utilità. Una mia professoressa di antropologia diceva sempre che lo stereotipo è qualcosa che si avvicina alla realtà, ma non l'abbraccia mai completamente. Non è mai del tutto vero, né mai del tutto falso. È un avvicinamento. Come tale, come dire, è una forma, è un modo per ridurre la realtà. E al solito, se noi riduciamo la realtà, ritorniamo sulla carta. Nel momento in cui voi riducete la complessità della realtà, ritornerete ad avere un personaggio che starà solo sulla superficie della scheda cartacea. Fine. Se vi piace quello e vi trovate bene con un gruppo di giocatori e giocatrici che amano essere la compagnia dello stereotipo, buon per voi. Come ho detto, non verrò al tavolo a sgridarvi. Ma insomma, quello che voglio dire è che quando affrontate un aspetto della realtà da cui volete prendere spunto, può essere un personaggio di una serie, di un libro, può essere qualcosa che avete visto nella vostra realtà, soprattutto se giocate a giochi, faccio un esempio che meglio conosco come Urban Heroes, che è molto attaccato agli avvenimenti storici contemporanei, possono esserci delle cose che ci stimolano. Attenzione però, perché lo stereotipo diventa un appiattimento. Se vi piace qualcosa, se vi interessa un aspetto particolare della realtà che avete osservato, di ciò con cui siete entrati in contatto, studiatelo, approfonditelo, andate un po' più in profondità, cercate di guardarlo da diverse angolazioni. Prendiamo ad esempio, non lo so, volete creare un personaggio che ha fatto parte di un gruppo terroristico, quello qualunque esso sia. Provate a cercare articoli di giornale, informazioni, magari anche articoli scientifici che vi possono aiutare ad osservare quei fenomeni. Perché, ad esempio, una persona che appartiene all'ISIS, ad Al-Qaeda o all'IRA, all'ETA, non è una persona che vive solo di quel fanatismo. È una persona che probabilmente si domanderà cosa mangiare a colazione, che probabilmente si domanderà che regalo fare a sua madre, non lo so, sto ipotizzando, però capite bene che tutte queste cose appartengono anche alla vostra quotidianità. Se voi però prendete un personaggio e lo riducete a terrorista, quindi fanatico, incapace di razionalità, violento, freddo, non empatico, eccetera, beh, abbiamo totalmente ridotto tutte quelle sfumature della vita di quella persona. Non avete fatto un bel personaggio, non avete creato qualcosa di vivo, non avete dato un'esistenza a quel personaggio. Avete preso uno stereotipo, l'avete totalmente appiattito, l'avete sbattuto su quel foglio di carta attraverso una matita o la penna o la tastiera del computer, a seconda se la scheda sia elettronica oppure no, e basta, fine. Lo giocherete secondo quegli stereotipi e questo avrà due effetti. Il primo, il vostro personaggio, come detto, non sarà reale. Il secondo, voi non avrete fatto un passo in avanti nella conoscenza di quello che è il vostro personaggio e il mondo dal quale l'avete preso. Ecco qual è il problema. Perché nel momento in cui voi volete mettere qualche particolarità, qualche stranezza, la cosa probabilmente più bella è lo stimolo per voi come persone e come giocatori di imparare qualcosa di nuovo, di guardare nuovi aspetti della società o delle società che avete davanti a voi, che magari prima non avevate approfondito, perché viviamo in un'epoca, in un'età di sovrainformazione, e che però in quel momento vi stimolano. Allora, prendete quello stimolo e trasformatelo in qualcosa di veramente positivo. Prendete quello stimolo e trasformatelo in conoscenza. Chiaro, non riuscirete mai a tratteggiare tutte le sfumature di quella realtà a voi esterna. È normale. È normale perché un gioco deve comunque ridurre le sfaccettature, perché altrimenti non giochereste mai un personaggio del genere, giochereste solo voi stessi. Però provate a immaginare questo processo di conoscenza come ad una strada, e più passi fate verso l'obiettivo e più profondità riuscirete a dare, più proverete a calarvi nella realtà. È un po' una sorta di piccola etnografia, che è un metodo, un metodo di ricerca tipicamente antropologico. Quando si entra in un territorio nuovo, nuovo per noi, non significa che sia inesplorato, e si cerca di osservarlo, capirlo. Ma non è un'osservazione finalizzata a un giudizio, finalizzata a tirare una riga e dare delle sentenze. Piuttosto è una ricerca finalizzata a capire sempre di più. Non riuscirete mai a calarvi totalmente in quella realtà. Ma più tempo passerete a contatto, più punti di vista vedrete e assumerete, privandovi del vostro giudizio, più voi lo conoscerete. Dopo si può dire tranquillamente che uno può essere contrario a determinate pratiche, eccetera. Io posso giocare un personaggio che è un terrorista, posso decidere a quale organizzazione terroristica appartenga, inventarmene una, prenderne una reale. Anche nel momento in cui la inventate, un'ottima cosa sarebbe andare a studiare quelle che ci sono, trovare qualche cosa che abbia caratteristiche simili. Questo vi aiuterà sia nella costruzione di quella realtà, sia nel creare qualcosa di più veritiero. Alla fine di tutto, non significa che Rob sia a favore del terrorismo. Ovviamente non cadiamo in questo madornale errore. Significa che in quel momento lo sta giocando. Tutto qui. E questa forse è la parte più importante. Io spero, come per la puntata precedente, spero di aver illuminato una parte nuova. Lo stereotipo è quanto di più negativo si possa infilare dentro la vita di un personaggio. Riduce ogni sfumatura del mondo, e le sfumature del mondo, che poi voi tenterete di portare all'interno del gioco di ruolo, sono ciò che rende il mondo interessante. Ed è il motivo tale per cui spesso, quando si guarda a un personaggio, ci si riferisce al mondo reale. Ripeto che per mondo reale possono anche essere personaggi inventati di qualche serie TV, di qualche fumetto, di qualche libro. Però è tutta roba che noi nella realtà, nella nostra vita abbiamo, con cui entriamo in contatto. Sono quelle mille sfaccettature. Se voi poi arrivate a ridurle sulla carta, allora facevate prima non farlo. E qua arrivo alla chiosa finale. Oltretutto, da questo punto di vista, se l'argomento vi è piaciuto, apro questa piccola parentesi, scrivetemi, parliamone, confrontiamoci, perché è una cosa bellissima. Se non siete d'accordo con quello che ho detto, se avete vissuto delle problematicità che vi sto esponendo, benissimo, ogni spunto è utile. L'ultima cosa che volevo dire, e su cui poi rifletteremo magari in prossime puntate, è il danno che lo stereotipo crea. Allora, finora abbiamo parlato di che cosa? Abbiamo parlato dell'appiattimento, abbiamo parlato dell'esperienza di gioco per voi e per il resto del gruppo, e va bene. Effettivamente questi sono i danni creati da uno scarso lavoro di costruzione del personaggio. Esiste però all'interno dello stereotipo, così come dei caratteri troppo estremi che spesso diventano stereotipi, così come dei freak che spesso sono basati su stereotipi, esiste un danno enorme. E il danno è per coloro che, volenti o no, si ritrovano all'interno di quello stereotipo. Ad esempio, prendiamo il caso di prima, il terrorista. Ora, potrà anche fregarvene poco del fatto che un terrorista si senta offeso dal vostro stereotipo. Però andiamo ad altre realtà che spesso vengono stereotipate e la cui stereotipizzazione crea enormi danni. Primo fra tutti, forse il più comune, giocare personaggi di genere diverso dal vostro di appartenenza. Stereotiparli significa offenderli. Provate a immaginare un giocatore maschio che decide di giocare un personaggio femmina. Nessun problema, niente di male. Ma se quello che crea è lo stereotipo femminile, provate a immaginare se al vostro tavolo un giocatore o una giocatrice riceve questo stereotipo da voi, nel senso lo vive, ci si deve confrontare, e non parlo solo di giocatrici, anche di giocatori, ecco, loro saranno costretti ad affrontare, a confrontarsi con il vostro stereotipo, e magari non vi diranno mai quanto li abbiate messi a disagio, però quel disagio sarà qualcosa che vivranno. Se come giocatori di questo disagio non ve ne frega nulla, fatevi due domande se volete veramente giocare insieme agli altri. Perché se non ve ne frega nulla del benessere delle persone che stanno al tavolo, c'è qualcosa che non va. Idem giocare un personaggio con un'ideologia politica differente dalla vostra, con un orientamento sessuale differente dal vostro, con una provenienza differente dalla vostra. Gioco un personaggio afroamericano o afro o asiatico, con tutte le mille sfaccettature che afro, asiatico, eccetera, vogliono dire, e lo riduco a una macchietta. Provate a immaginare quale possa essere la reazione da parte di una persona che si sente appartenente a quel gruppo e che voi avete ridotto a quattro caratteristiche probabilmente o tendenzialmente ridicole o forse più probabilmente grottesche. L'obiezione, provo a farne una io, a fare da avvocato del diavolo contro me stesso, potrebbe essere: beh, se però io al tavolo ho tutti quanti giocatori e master maschi, etero, bianchi, e decido di fare un personaggio femmina o un personaggio bisessuale o omosessuale oppure un personaggio afro o asiatico, ma al tavolo abbiamo detto siamo tutti maschi, bianchi, etero e nessuno si offende, l'obiezione potrebbe essere valida. Detto questo, io vi inviterei a fare un passo in avanti e a riflettere di base sull'etica di ciò che voi state facendo. Se insieme al vostro gruppo non ve ne fregherà nulla, va bene, fregatevene, va bene tra virgolette, però fregatevene, nessuno vi dirà mai niente nel momento in cui giocherete nel vostro piccolo mondo che è il tavolo. Nel momento in cui poi però uscirete da lì, vi confronterete in un forum, in un gruppo su Facebook, ad un torneo, ad una fiera, non stupitevi, non incazzatevi, non offendetevi se qualcuno vi fa notare le stronzate che avete fatto. Perché è lì il discorso. Fin tanto che voi volete rimanere nel vostro piccolo mondo, ripeto, piccolo mondo non è un giudizio di valore, piccolo nel senso di spazio di tavolo, va bene. Al di fuori ci sono persone che potrebbero non gradire. In quel momento, e qua è un giudizio che arrivo a dare io e che è del tutto personale, ma in quel momento non sentitevi nel giusto. Perché se una persona si sente offesa, si sente ferita dall'immagine che voi avete restituito di qualcosa a cui lui può o no sentire di appartenere, ma si sente vicino, ebbene, in quel momento nel torto non è lui. Magari non sarete totalmente voi nel torto, magari quella persona avrà una sensibilità particolare su quel tema, però non sentitevi nella ragione. Scendete da quel piedistallo, da quell'eventuale piedistallo su cui potreste salire, e piuttosto parlatene. Affrontatela quella persona, chiedete. Non è un affrontare dicendo ti spiego perché ho ragione, perché allora rimanete sul piedistallo. E piuttosto potrebbe essere un dimmi cosa ti ha ferito, per favore. Quali sono le parti che io ho giocato o tratteggiato che ti hanno ferito? Quello sarà un enorme momento di crescita. L'esempio più classico o più facile per me da fare è di qualche giocatore che decide di fare un personaggio indigeno. Io sono un laureando in antropologia che si occupa proprio di indigeni. La mia tesi tratterà di un gruppo indigeno. Le tematiche indigene sono per me molto care. Le sto studiando, le sto analizzando. Non sono sempre d'accordo con i gruppi indigeni, né sono un indigeno. Di base, se una persona, un giocatore, facesse un personaggio indigeno, io non sarei colui che viene tratteggiato e ridotto a uno stereotipo. Questo non mi impedisce di provare un enorme fastidio nel momento in cui io vedo un personaggio indigeno stereotipato. Mi dà un enorme fastidio. Se è una cosa limitata a una one shot, come è successo per esempio durante il torneo delle Ruolimpiadi del 2019 a Lucca Comics, dove io e la mia co-master, la mia compagna di mastering, abbiamo portato un gioco che trattava proprio di indigeni. Ecco, in una one shot io capisco che i giocatori che si sono trovati ad affrontare questa sfida e che non conoscevano il gioco non sapessero a che cosa stessero andando incontro. Quindi è chiaro che lì io ho un attimo sospeso questo mio fastidio e ho cercato di apprezzare l'impegno che loro hanno messo nel tentare di approcciarsi a certe tematiche, perché il gioco è un gioco autoprodotto che tratta proprio di disuguaglianza politica. Ma nel momento in cui il tempo c'è, si conosce, decido io il personaggio da fare, allora lo stereotipo diventa un peccato, perché io sto decidendo allora di creare uno stereotipo. E quindi sono consapevole di tutto quello che sto facendo. Ecco lì, io come master o giocatore, se vedessi una cosa del genere, mi darebbe molto fastidio. Questo rovinerebbe l'esperienza di gioco mia, probabilmente anche del resto del gruppo, perché il clima sarebbe meno sereno. E a quel punto domandiamoci se quella è la direzione in cui vogliamo portare l'esperienza di gioco, perché è tutto lì il discorso. E quindi torniamo invece ad un tono più leggero, perché sennò veramente qui perderò ogni tipo di ascoltatore. Mi spiace se questo argomento o questa parte del podcast è stata un po' pesante. Stiamo affrontando tematiche importanti, quindi a volte non è semplice parlarne con estrema leggerezza. A volte bisogna parlarne con un pelino più di pesantezza. Però adesso ci alleggeriamo. Ci alleggeriamo un attimo e pensiamo invece allora a come creare un bel personaggio. Un personaggio vivo vivo, come diceva Frankenstein. Abbiamo detto, troviamo delle particolarità. Guardiamo il mondo, guardiamo ciò che abbiamo davanti. La realtà è piena di stimoli, anche se noi non ce ne accorgiamo. Io quando vado al lavoro ogni giorno sui mezzi pubblici, al di là che magari abbia le cuffie o meno perché ascolto dei podcast o la radio, faccio attenzione alle persone, mi piace guardarle, mi piace vedere cosa fanno, le caratteristiche che hanno. A volte invece non ho voglia di ascoltare niente sul cellulare, tolgo le cuffie e ascolto. Ascolto perché la realtà è molto complessa. Negli ultimi anni i media, la politica, eccetera, stanno riducendo la realtà a delle ideologie, a delle parti molto ridotte, ma la realtà invece è molto sfaccettata, è molto sfumata. E allora ascoltare, avere curiosità per ciò che sta avvenendo davanti a noi diventa di forte stimolo. Stimolo per costruire storie, stimolo per costruire personaggi, che poi possono essere personaggi giocanti o personaggi non giocanti. Leggete, guardate film, guardate libri, guardate film, guardate serie TV, lasciatevi ispirare. Se qualcosa vi ha convinto, prendetelo e poi provate a fare un passo di lato e a dargli qualcosa di nuovo. Vi piacciono delle particolarità, volete approfondirle? Va benissimo. Volete approfondire delle problematiche psichiatriche? Va bene, però informatevi, leggete. Avete un mondo che è internet, che offre una quantità di informazioni esagerate, una sovrabbondanza. In quella sovrabbondanza, però, se avete pazienza, tirerete fuori sicuramente delle fonti che vi aiuteranno. Avete Facebook. Facebook è pieno di comunità, di gruppi che si riuniscono perché sentono di avere qualcosa in comune. Andate a guardarle, leggete quello che viene scritto, provate a calarvi nel punto di vista. Una delle cose belle che io trovo nel creare personaggi è proprio la possibilità che questi personaggi mi stanno dando di scoprire qualcosa di nuovo del mondo, della realtà che mi circonda e di me stesso. Perché poi non è soltanto l'osservazione esterna e l'apprendimento ciò che è bello, è che quando si ritorna nelle nostre vite, nella nostra quotidianità, ci troviamo anche noi cambiati, perché siamo entrati in contatto con qualcosa di nuovo, qualcosa che può piacerci, qualcosa che può non piacerci e che però abbiamo imparato, qualcosa che comunque ci ha accresciuto. Quindi voi imparerete qualcosa del mondo, nuove sfumature, e più sfumature vedete nel mondo, più complessità vedete e più vi rendete conto di quanto ridurre la realtà, così come ridurre un personaggio a carta, sia annichilente anche per voi. E imparerete e scoprirete nuove sfumature di voi stessi, perché entrerete in contatto con cose nuove, cose alla fine con cui darete magari un giudizio, un'opinione, un posizionamento. Quello è del tutto normale. Anch'io, rispetto alle questioni indigene che sto trattando nella mia tesi, mi sto posizionando. Ma questo posizionamento, che è spesso in continua evoluzione, perché ogni volta che imparo qualcosa di nuovo io devo ridiscutere il mio posizionamento precedente, domandarmi se va cambiato, se va aggiornato, se rimane tale, fatto sta che io sto continuamente scoprendo cose di me. E questi, secondo me, sono due aspetti meravigliosi di ciò che il gioco di ruolo può dare, di ciò che la costruzione di un personaggio può dare. Chiudo dicendo che un personaggio che diventa vivo vivo è un personaggio che voi riuscirete a muovere all'interno delle vicende della campagna, dell'avventura, della one shot che state giocando. Se vi ritroverete davanti a delle scelte di tipo morale, uccidere o non uccidere, andare da una parte o no, donare un oggetto o no, rubarlo o no, vi renderete conto che la decisione se farlo o non farlo non dipenderà tanto dall'allineamento che voi gli avrete dato o dalle tre caratteristiche di carattere che voi avete scritto, ma da tutto quello spessore che voi avrete creato che voi avrete messo tra la scheda cartacea e la vita di quel personaggio. E allora tutte le scelte, tutti i dubbi che verranno a quel personaggio e che verranno affrontati saranno dubbi reali, saranno dubbi sinceri che vi porrete voi e a cui cercherete di dare una risposta. E anche lì non siate affrettati, ma su questo ne parleremo in un'altra puntata. Io spero che questa puntata vi sia piaciuta, spero di avervi dato degli spunti positivi, attendo i vostri commenti, vi potete trovare sulla pagina Facebook di Benvenuti a Gloomy Lake, dove posto le puntate dei podcast che pubblico. Mi trovate anche su un canale che ho aperto, che è un canale Telegram. Troverete il canale Telegram scrivendo Benvenuti a Gloomy Lake e lì possiamo scambiarci opinioni. Più avanti vediamo se aprirò altri canali social, magari Instagram, magari qualcos'altro. L'importante per me è avere un canale aperto perché mi interessa molto avere anche la vostra opinione, che siate d'accordo con quello che ho detto, che vogliate aggiungere qualcosa, che siate contrari a qualcosa o qualsiasi altro tipo di commento. Io vi aspetto, vi ringrazio, spero che questa puntata vi sia piaciuta, ci vediamo alla prossima. Ciao da Rob!